questa seconda tappa di avvento vogliamo provare a percorrere il sentiero del sacramento cristiano del matrimonio. Non fatemi collegare con la prima lettura e neanche con questa, preparate le vie del Signore dentro la vostra vita, sarebbe abbastanza facile, no? Abbastanza evidente. Lasciateci procedere proprio in questa catechesi un po' ordinata sul tema del matrimonio. Allora, cosa vogliono dire i cristiani quando dicono che il matrimonio è un sacramento? Sarebbe bello sentire, rispondere, no? E diciamo, sul piano un po' più immediato, direbbero, vuol dire sposarsi in chiesa, che per alcuni versi poi è la definizione precisa, magari non soltanto il muro della chiesa, vuol dire sposarsi nella chiesa, nel mistero della chiesa, no, in chiesa comunque. Oppure qualcuno dice ci si sposa col sacramento perché chiediamo una grazia particolare al Signore per la nostra vita matrimoniale. Oppure dice, beh, sposarsi in chiesa è più serio perché si assumono impegni più importanti, per esempio l'indissolubilità. No, uno si sposa in chiesa poi non può più separarsi dal punto di vista del sacramento. No. Più in profondità, vi annuncio un po' il tema, poi lo percorreremo. L'uomo e la donna che si sposano nel sacramento riconoscono e confessano che la loro storia d'amore è la rivelazione di un mistero, il mistero nascosto da sempre in Dio, il quale sogna di raccontare la sua gloria, la sua tenerezza nella storia degli uomini. E questi sposi che vengono in chiesa, alzano la mano, vogliono raccontare questa storia di Dio con gli uomini. Vogliono essere testimoni di questo segreto nascosto da secoli in Dio, che è il fatto che Dio vuol farsi uomo, vuol stare con gli uomini, no? Grande sacramento. Per alcuni versi sembra che Paolo dice più grande ancora degli altri. Come dire, perché trasformare il pane e il vino nel corpo di Cristo, trasformare un segno nell'acqua, nel battesimo, trasformare una consolazione di grazia, l'unzione degli infermi, è una grande cosa, ma nessuna è più grande di questa che fa della sessualità il mistero della tenerezza di Dio, niente è più grande di questo. Dove il più carnale, la cosa più carnale che c'è nel mondo, il dono dei corpi, e il più quotidiano, che è far da mangiare, dormire, togliersi il pigiama, andare a lavorare, tutte ste robe, lavarsi, fare i figli, queste robe qui appunto. Il più carnale, il più quotidiano, rivela, contiene e nasconde il più divino, il più alto, il più spirituale, per questo è sacramento. Cioè la cosa più terrena è il segno efficace, lo diciamo, effettivamente Dio si mette nella carne degli uomini, nei gesti degli uomini, della cosa più divina. Cioè c'è come, nell'unione matrimoniale, c'è come una destinazione intrinseca, una vocazione, nel rapporto tra l'uomo e donna, c'è una vocazione intrinseca per essere il segno e il frutto della divina tenerezza per l'uomo. Non si può dire la tenerezza di Dio per l'uomo in maniera più profonda che nel matrimonio. Questo vuol dire grande sacramento. Altro che andare in chiesa così mi dà una grazia che mi serve quando ho bisogno. Quando due giovani nella comunità cristiana riunita attorno all'Eucaristia, alla comunione, al corpo di Cristo che è il corpo di Dio. E il sacramento è una questione di corpo, tutta di corpo. Fuori dal corpo non c'è niente. Dio non può comunicarsi se non mediante il corpo, per noi. Poi magari in altri mondi dove ci sono altre creature senza corpo lo fa in un'altra maniera, ma qui fa così, deve fare così. Se a noi non tocca la pelle, se a noi non fa segno, se a noi non suscita un sentimento, se non provoca compassione, pazienza, fedeltà, fecondità. Quando due giovani nella comunità cristiana riunita nella comunione al corpo di Cristo, dandosi la mano, cioè il corpo, si alleano in una promessa, in una parola, di un amore libero, fedele, fecondo, indissolubile. Quando fanno sta roba qui, rendono visibile tutta la novità del sacramento cristiano, ma insieme anche la novità del loro Dio. Fanno insieme le due cose. La maniera di unirsi di quest'uomo e questa donna nel sacramento dice un'immagine singolarissima di Dio. Si dice nella carne, dicono Cristo, appunto, dicono l'incarnazione. Novità che rende noto il mistero nascosto da secoli in Dio. Gesù dice, è così da principio, Dio l'ha pensata così. Rende noto il mistero originario che riguarda l'uomo e la donna e che è custodito da sempre nel cuore di Dio, il quale cuore di Dio cerca tutti i passaggi per farsi carne, appunto. Allora proviamo a percorrere il cammino che va da ciò che succede, a questi livelli, certo, non parlerò della psicologia del fidanzamento, sono cose scontate, no? Stato nascente, Eros, i vari libri che c'è, l'arte di amare, tutte cose tali sono delle cose bellissime, non ne sto parlando superficialmente, però scendiamo più alla radice di questi discorsi, per descrivere un po' il cammino che va dal mistero, che è comunque presente nell'unirsi tra l'uomo e la donna, alla sua esplicitazione nel sacramento cristiano, no? Al suo esprimersi, perché il sacramento è una grazia che si esprime corporeamente, come la messa, no? Qui c'è un'alleanza tra Dio e un popolo che si esprime nei gesti, nelle parole. Sono la messa, questo è il sacramento. Allora partiamo da una prima differenza sulla quale non siamo tante volte attenti, secondo me. La differenza che c'è tra il contratto, quando dico dei giovani, quando si interroga, dice, qui è un contratto serio, bisogna dire, firmare. E restano un po' male, fa come, non è un contratto il nostro, è qualcosa di più. Allora, consideriamo due modelli di matrimonio. Due modi di unirsi tra l'uomo e la donna, il modello del contratto e il modello dell'alleanza, perché noi senza accorgerci li stiamo un po' confondendo, perché noi viviamo in una società del contratto. Questa nostra società è dominata da una cultura utilitaristica che favorisce la logica del contratto, quindi anche il matrimonio, parlo dal punto di vista di una tendenza culturale, tende a essere sentito come un impegno limitato, a contratto, a condizioni, condizionato, nel quale ciascuno dei due si impegna finché funziona, cioè si impegna nella misura dei vantaggi ragionevoli che si aspetta dal contratto. Quando non ci sono più i riscontri del contratto, si scioglie. Perché a costruirlo è la volontà dei contraenti, quindi chi lo contrae lo può anche sciogliere, no? Solo che le persone che si amano a quella maniera lì, dico, di voler stare insieme, di voler far su famiglia, di volere unirsi, persone che si amano aspirano a qualcosa di più profondo, magari non lo sanno dire, cioè sentono che la logica del contratto è riduttiva. Sentono invece la bellezza di un amore che è senza condizioni. Cioè sentirsi dire che ci sono delle condizioni, dice, ma allora non mi ami veramente. Che è capace di accogliere l'altro nella sua concretezza e nella sua totalità. Cioè intuiscono gli innamorati a quella maniera lì, perché dopo ci si può amare in diverse maniere, lo sappiamo, no? Anche in maniera più leggera, ma in questa maniera così profonda si sente che nella logica di una associazione di contratto, appunto, che si basa su un calcolo onesto, ben ponderato, non è cinico il contratto, è serio, c'è qualcosa che viene trattenuto, c'è una riserva che si pone alla fiducia, alla dedizione all'altro. E invece la logica dell'alleanza, occhio, questa parola, che poi per noi cristiani, sapete, è la parola che determina il contratto con Dio, no? Il testamento, primo, secondo testamento, alleanza, appunto. Sì. Dico, la logica dell'alleanza è invece basata su un dono reciproco incondizionato dei due, sulla disponibilità dei due a far partire una cosa nuova, cioè non è i due che si mettono d'accordo su qualcosa, in qualche maniera perdono la situazione precedente per fare una carne sola, per realizzare una nuova realtà che unisce i due corpi e le due storie in un tutto e per sempre. Allora, l'alleanza non vuole soltanto investire su una cosa utile che ci darà dei vantaggi, degli aiuti, delle cose belle, e non è neanche solo un progetto, come si dice, il matrimonio in questa chiave, perché non si sa nell'alleanza cosa sarà il domani di questa storia. Appunto, l'alleanza sacramentale fa dire nella buona, nella cattiva sorte, salute, malattia. Non posso calcolare, non posso prevedere e decidere in base a quello che calcolo. Non si tratta di un calcolo, ma di darsi a qualcosa il cui domani è sconosciuto, si fa un passo nell'ignoto, si entra in un'avventura spirituale nella quale uno si butta, impegna la sua vita, hai capito? Non è che dà qualcosa poi tiene in mano comunque il filo. Questa è l'alleanza. Guardate, non sto parlando, lo dice la Chiesa, sto parlando, mi pare, di quel che sento, no? Sto facendo una fenomenologia dell'amore coniugale, quello che sentono gli innamorati, no? In questo legame misterioso, questo si capisce cosa vuol dire che uno ha la percezione di cambiare mondo, di entrare in un mondo nuovo, una cosa nuova, no? In questo legame misterioso si intravede un tesoro infinito, hai capito? Che non posso configurare, che non finirà mai di essere scoperto e la cui promessa è tanto grande da richiedere una dedizione senza condizioni. Allora, contratto, alleanza. Secondo passaggio, mistero. Mistero. Parola mistero, una parola greca, che vuol dire introdurre in un altro livello della vita, introdurre in un'altra dimensione della vita. E qual è questa dimensione nella quale, se uno si dà in questa maniera all'altro, viene introdotto? È il mistero dell'amore come dono, cioè il dono come struttura della realtà, che è una cosa insospettata, hai capito? Io vivo sempre calcolando, vivo sempre in rapporto a me, nell'amore scopro in qualche maniera che la realtà più profonda, che è nascosta, è che la cosa più profonda e più bella della vita è il donare, è il dono, il mistero del dono, la struttura del dono, è la struttura antropologica più profonda, hai capito? L'alleanza tra l'uomo e la donna, che parte da un'attrazione fugace, è molto complicata, come il fidanzamento, non il fidanzamento, come l'innamoramento, no? Anche molto enigmatica, molto confusa, anche c'è dentro di tutto ovviamente, no? Ci introduce un po' alla volta nel mistero dell'amore, in questa via che ci addestra al dono, ci addestra a capire il dono e a restituirlo, a ricevere e a donare. Cioè, su questa via misteriosa si fa l'esperienza che questo movimento del dono, che in questa maniera straordinaria, miracolosa, ci lega nella dedizione reciproca, non è la somma dell'amore, non è solo la somma dell'amore dei due, No. Uno dice, io metto questo, tu metti questo, mettiamo insieme. No. Non viene da noi soli. Il dono viene da più lontano, da più in alto. Giustamente il testo sapienziale parla, lascerà il padre e la madre. Per capire cosa succede tra l'uomo e la donna bisogna ricordarsi del padre e della madre, da cui ci si stacca, avendo capito il dono che ci hanno fatto, potendolo reinvestire, avendo capito la grazia che ci ha costituiti come uomini. Che robe! Noi rischiamo di morire senza capire chi eravamo neanche a livello. È un bel rischio, Cioè, il dono, in qualche maniera, lo si sperimenta proprio come dono, cioè esso stesso è donato. Lo riceviamo da un donarsi primordiale, originario, che sgorga, non sappiamo come, ma sgorga in maniera inarrestabile. È il dono che crea, che ricrea, che addestra, che perdona senza stancarsi, quello che appariva in Gesù quando dava il dono continuamente anche uno che credeva che era spacciato, che la sua vita non valeva più un tubo, che nessuno lo guardava più. Questo è l'originario che salva l'uomo, una fonte inarrestabile di grazia, di dono, che ti viene offerta sempre, no? E questo si sperimenta nell'amore. Questa sorgente segreta, infinita, questo mistero del dono, si chiama, dalla parola latina, gratia, è scritto gratia, si chiama grazia. È quello che la Bibbia chiama agape, cioè quella tenerezza inarrestabile di Dio verso l'uomo, che tende irresistibilmente a farsi umana. Il dono d'amore la cui sorgente è in Dio e che tende irresistibilmente a diventare umana. Il sì a questo mistero, stiamo spiegando la parola mistero dell'amore appunto, il sì non può essere che la fede. Cioè non parlo della fede cristiana che si ha nel sacramento, parlo della fede, perché se sta roba qui è un regalo, bisogna che sia accettato. Come si fa a accettare un regalo? Si deve aprire le mani, la fede, la fiducia, si deve accogliere, no? Il sì a questo mistero del dono che fa dell'uomo e della donna una carne sola è un atto di fede. Anche qui la parola fides, che ha diversi livelli. Questa parola latina, vedete il latino e il greco ci hanno costruito tutta la cultura, non perdiamo queste robe qui insieme alla Bibbia, non perdiamo queste robe qui, non rincorriamo il computer da stupidi senza sapere più niente da dove si viene, cosa. Dai, dai, che se corri meno per il mondo e ti ricordi un po' di più chi sei, è molto più importante, dai. Vabbè. Fides, la fede, che in un primo livello vuol dire tenere la parola data, essere capaci di tenere la parola data, come nel contratto. Però più profondamente fides vuol dire anche fiducia, aver fiducia in questa relazione. La coppia nasce da una fiducia reciproca, che è il contrario della paura. È la paura che ci rende oggi così insicuri nel fidarci del matrimonio, perché noi viviamo in una cultura che non ci aiuta a affrontare la paura, a attraversarla. Attraversarla vuol dire che la paura bisogna viverla, la paura c'è, bisogna attraversarla, il rischio c'è appunto. E invece noi viviamo in una cultura che vuole assicurarsi e quindi ci spinge in tutti i modi a evitare la paura, a proteggercene sempre, proponendoci sicurezze, garanzie, protezioni, denunce, inviti a calcolare i vantaggi, i rischi. Il contrario della paura è la fede, fides, fiducia, la quale si nutre, si esercita nella fiducia quotidiana che ci si dà l'un l'altro, nella comunicazione, toccandosi, parlandosi, comunicandosi, pazientandosi, attendendosi, accettando la distanza, sopportandosi. Questa è la fiducia, che ci si comunica, no? Ma siccome la fiducia non può trovare il suo appoggio ultimo e assoluto né in se stessi, né nel coniuge, né in nessun'altra persona, che siano i figli, i genitori, gli amici, il lavoro, la società, i soldi. Il Signore l'ha detto ripetutamente, no? Chi non ama me più di sua madre, suo padre, suo figlio, sua moglie, non ha capito cos'è la fede, appunto. Siccome la moglie e il marito non sono il fondamento, non sei sicuro, non puoi fidarti dell'uomo, non puoi dargli la vita, hai capito? Ecco il terzo significato che ha la parola fede, cioè il nostro patto non può essere oggetto della nostra fede e della nostra dedizione incondizionata se non è vissuto come il luogo in cui prende carne quel dono misterioso che sta all'origine e da cui scaturisce ogni altro dono. Solo a Lui si può dare fede, solo Lui merita l'abbandono fiducioso di tutto noi stessi. Cioè la fede che fonda l'alleanza matrimoniale, la fiducia dei coniugi e l'accoglienza della grazia di Dio, del dono di Dio, è per grazia, non la grazia che ti aiuta quando sei in difficoltà, che ogni tanto chiedi per, quella lì è superstizione. La grazia di cui abbiamo bisogno è il respiro dell'amore, della vita, della fiducia, di essere uomini, cioè senza grazia. Non siamo niente, siamo dei calcolatori, siamo degli egoisti, siamo dei prepotenti, siamo peccatori, ecco, diciamolo, in chiesa possiamo dirlo. Solo la grazia che ci salva dal peccato. Cioè è come se il voto di fedeltà, la promessa di fedeltà, il voto di fedeltà al coniuge venisse pronunciato all'interno del voto di fedeltà a Dio e alla sua promessa. E allora possiamo in qualche maniera da cristiani esplicitare il senso del sacramento cristiano. Vedete che siamo molto sulla strada, no? Di dire, di individuare quella cosa nascosta come tesoro del regno di Dio presente in tutti gli uomini e le donne che si amano di questo mondo. E la Chiesa esplicita questo nel sacramento, no? Infatti l'alleanza coniugale, come si vede, è una scuola di fede. Ci sposiamo per imparare a credere fondamentalmente. Per imparare il senso della traversata della vita. Il matrimonio non è un'odissea. Siamo partiti, abbiamo fatto il giro, ma poi si torna allo stesso posto. Questa è l'odissea. È l'uomo che tiene in mano il viaggio, capito? Vado, ma poi torno. Il matrimonio non è un viaggio nel quale si ritorna nel luogo conosciuto da cui si è partiti. È un esodo. È una traversata senza ritorno verso una terra promessa che solo Dio conosce, che può esserci soltanto data, come una grazia inaspettata, come una cosa che non possiamo anticipare, appunto. È un esodo che ci invita a lasciare una vita conosciuta per una vita sconosciuta, che chiama a continue morti e resurrezioni, la natura pasquale, appunto, è l'esodo. Perché lungo tutta la vita matrimoniale sarà necessario continuamente morire e rivivere. E ogni ora, ogni giorno, lo sposo o la sposa saranno davanti a questa scelta se diventare proprietari ognuno della sua vita, se irrigidirsi sulla propria volontà o affidarsi al dono di sé, cioè credere al dono, alla promessa che Dio ci chiede di donarci l'un l'altro. Ed è in questo esodo interiore che è la carità, è l'amore di Dio, è amare come Dio, essere perfetti come è perfetto Dio, come dicono i discorsi dei Vangeli, no? E in questo esodo interiore, questo battesimo esistenziale, appunto, vissuto la Pasqua, con il quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altro, che Dio ci viene incontro nel suo esodo verso l'uomo. In questo tuo passaggio in realtà incontri Dio che passa, ma passa soltanto là dove l'uomo accetta di attraversare il mare, di attraversare il deserto, basando sulla fiducia nella promessa, no? Perché Dio da sempre esce da sé per donarsi all'uomo. L'esodo, appunto, non è un caso che l'esodo è la categoria della Bibbia, è la categoria di Dio. E noi sappiamo che il culmine di questo esodo, il momento unico, singolare, in cui come un lampo questo esodo di Dio nel mondo si è manifestato, si è rivelato, è stato il passaggio tra noi di Gesù. La Pasqua di Gesù, la vita, la morte, la resurrezione di Gesù, il corpo di Dio, il corpo nel quale Dio si è dato a noi, il corpo nel quale Dio si è unito a noi, questo è l'esodo di Dio, questo è lo sposalizio di Dio, già Lui ci ha sposato prima, per questo siamo capaci di sposarci come Lui ci chiama a sposarci. Ce l'ha fatto vedere, ce l'ha insegnato, ce l'ha messo in corpo questo mistero del dono di sé, della sua grazia, siamo stati creati nella grazia appunto. Il corpo di Dio che Cristo ha lasciato in testamento ai suoi discepoli. Prendete e mangiate il senso della sua morte. Il suo essere presente da risorto tra i suoi nella forma del corpo sacramentale, che è la Chiesa, parola, Eucaristia. Racconto dell'esodo di Dio che prende carne nella storia di Gesù. Questa è la Messa, questa è l'Eucaristia, no? Siamo... Perché la comunità dei cristiani è dopo la morte di Gesù il corpo, il modo nuovo in cui Cristo sta in mezzo a noi, è il suo corpo sacramentale, il corpo di una comunicazione possibile per un morto che è fatto di segni e di parole, che è la Chiesa, parola di Dio e Eucaristia. Un corpo di parole e di segni che ci legano alla Pasqua di Cristo e quindi al dono di Dio nel corpo, un corpo che nasce dalla parola dell'Eucaristia e che fa di un uomo e una donna il sacramento dell'amore di Dio. Cioè il sacramento del matrimonio inserisce, annunciando, celebrando appunto, no? Vedete anche la vicinanza che c'è tra il matrimonio e l'Eucaristia, no? Strettissima il nesso. Il sacramento del matrimonio inserisce la storia di quest'uomo e di questa donna, la loro alleanza, nella Chiesa. Questo è il primo effetto del sacramento, nel corpo di Cristo. E nutrendosi della parola e dell'Eucaristia, questi coniugi potranno annunciare e celebrare nel corpo della loro vita matrimoniale, nella loro casa, nel loro mondo, il mistero della grazia, il mistero del dono, dell'alleanza che Dio ha donato al mondo in Cristo. E cercheranno nella debolezza e nella pazienza della loro storia di testimoniare la fedeltà, la fecondità, l'indissolubilità dell'amore che Dio ha per gli uomini e per le loro storie preziose. Cioè, coniugi cristiani cercheranno di far sapere ai loro amici cosa vuol dire che Dio è libero, che Dio è fedele, che Dio è fecondo, che Dio è fedele per sempre, eh? Seguendo la via di Gesù, imitando Gesù, cercheranno di dar forma a una vita cristiana, solo di Cristo, e cercheranno di rendere possibile il sogno che Dio ha, o meglio, il sogno che Dio e l'uomo hanno di incontrarsi, di fare insieme il cammino e di vivere insieme per sempre. Non ho tirato le conseguenze di questo discorso su noi, su cosa vuol dire prepararsi a un'alleanza di questo tipo, cosa vuol dire viverla, e sulla Chiesa, cosa deve fare la Chiesa per celebrare questo mistero incredibile che Dio ci propone, facendo delle considerazioni su quel che succede nelle nostre comunità, ma credo che tutti noi abbiamo fatto e possiamo fare queste riflessioni. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad accogliere nella fede la venuta del suo mistero che noi anticipiamo con la nostra vita. Diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Signore, aiutaci in questo tempo di avvento a nutrire, con l'ascolto della tua parola, il desiderio dell'incontro con te, che sei il Dio che salva e perdona. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, per incontrarti, tu ci inviti a raddrizzare le nostre strade. Fa che il lieto annuncio della tua venuta ci dia la forza e l'umiltà di cambiare qualcosa della nostra vita, di confessare i nostri peccati, di rinnovare il nostro impegno per la giustizia e la santità. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, per molti di noi il primo luogo della conversione, dell'accoglienza, del perdono è il matrimonio. Tu, che ti sei fatto carne, aiutaci a scavare nella nostra carne la strada della generosità e della pazienza, lungo la quale tu ci verrai incontro con l'abbraccio della verità e della misericordia. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, i giorni dell'Avvento sono pieni anche di gioiosi inviti a fare festa, soprattutto con i bambini. Fa che accogliamo con animo semplice queste occasioni di scambio di doni e metti nel nostro cuore, insieme alla riconoscenza, l'attenzione concreta verso chi la gioia la sta ancora cercando. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno. Venga in nostro aiuto il tuo Santo Spirito, o Dio fonte della vita, e il nostro impegno evangelico diventi germe dei cieli nuovi e della terra nuova che Cristo verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.